Dal Vangelo secondo Luca al capitolo 3, i versetti 15-16, punto 21-22. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale non sono degno di slegare il laccio dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci diede notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci diede notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda. Ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo, apostolo a Tito: figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere nuove. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da lui compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova dello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo della speranza e re della vita eterna. Parola di Dio.
rendiamo grazie a Dio.
Il clima di fondo del brano del Vangelo, ma anche degli altri due testi dell'Antico Testamento e delle lettere pastorali, è un clima che richiama l'atmosfera delle nozze. Quel riferimento al laccio del sandalo di cui parla il battezzatore Giovanni Battista nel testo del Vangelo, credo che possa essere ritenuto come la chiave di comprensione di tutte le letture e in particolare delle letture del Vangelo. È arrivato il tempo della consolazione. Sono trascorsi i tempi della sofferenza, vissuta qualche volta anche come punizione per i propri peccati, vissuti anche con riferimenti espliciti alla sposa che ha lasciato lo sposo e si è fatta prostituta, e che però lo sposo non l'ha dimenticata, e ha deciso di ricostituire la sua virginità perduta per poter dare inizio nuovo a rapporti nuovi dell'uno con l'altra e dell'una con l'altro. Dunque siamo in un contesto di fedeltà di Dio al primo amore. E per quanto possono essere grandi i peccati della sposa e della sua infedeltà, questi peccati non arrivano mai al punto da far dimenticare a Dio il primo amore, il quale per ritornare alla freschezza del primo amore addirittura ricrea la virginità perduta. Consolate, consolate il mio popolo. Dunque questa è l'apertura alla speranza, e questa apertura alla speranza che ci viene ricordata con l'apertura delle porte del Giubileo, che sono apertura alla speranza. Il Giubileo che ha avuto inizio la notte di Natale è di fatto nient'altro che la bella notizia del perdono universale, della capacità cioè che ha Dio e della decisione che ha preso Dio di ritornare agli inizi. I riferimenti sono al caos primordiale, a proposito del quale si dice che lo Spirito di Dio si vibrava sulle acque al punto che le acque caotiche divennero cosmos, divennero la bellezza del mondo, e l'altro riferimento è alla colomba che ritorna all'arca di Noè dopo i 40 giorni e 40 notti di diluvio e che aprono di nuovo alla vita l'intera umanità. Dunque due riferimenti, uno all'inizio del mondo, l'altro all'inizio di una redenzione totale del mondo, un ricominciamento del mondo, prodotti da colui che viene chiamato il riscattatore o il Goel di Israele, dando per scontato tutto ciò che ci viene raccontato, per esempio nella famosa storia di Ruth e di Noemi, sua suocera, sappiamo che a Ruth gli era morto il marito, ma Ruth era rimasto fedele a sua suocera, che l'aveva riportata con sé di nuovo a Betlemme, e sappiamo tutto ciò che ruota intorno a questa ragazza di nome Ruth, a Boaz, che è l'antenato di Davide, e tutto ciò che lascia supporre il riferimento a Boaz come antenato di Davide. Una famiglia che ha un nuovo inizio, e ha un nuovo inizio perché c'è un Goel, c'è un riscattatore che vuole applicare la legge dell'Epirato, la quale sollecitava il fratello di uno sposo morto senza figli di prendere con sé la sposa per dare una discendenza a suo fratello. E dunque siamo di nuovo in un contesto di nozze che magari hanno attraversato dei momenti di difficoltà. Abbiamo parlato di prostituzione, ma qui si parla addirittura di morte, per sottolineare che nulla, assolutamente nulla, è impossibile a Dio. Dio può dare inizio di nuovo. Lo fa attraverso la bella notizia del giubileo, certo, ma lo fa attraverso questa apertura alla speranza che non muore mai, perché è fondata su Dio. Il contesto storico in cui queste pagine ci vengono proposte oggi è misteriosamente un contesto molto simile, molto simile. Ormai da anni stiamo vivendo la tragedia dello scontro bellico tra Israele e i suoi confinanti. E siccome noi siamo convinti che la storia di Israele resta misteriosamente paradigmatico per la storia dell'umanità, non possiamo fare a meno di leggere queste pagine tenendo conto della nostra tragica contemporaneità. Io mi sono interrogato tantissimo su questo, proseguo a interrogarmi. Non riesco a trovare la via d'uscita, certamente, così come non riuscivo a trovare una spiegazione i membri della generazione a noi antecedente di fronte alla Shoah. Però non si può prescindere da questa misteriosissima storia di Israele. Anche le profezie di Isaia, di cui abbiamo sentito oggi una pagina, noi le abbiamo interpretate in senso personalizzato, cioè abbiamo sempre interpretato questi testi di Isaia con riferimento personale a Gesù, il Messia, per eccellenza. E tuttavia questa personalizzazione nell'applicazione della profezia non toglie il riferimento alla comunità in quanto tale. È Israele che si ritrova nel Messia e che però vive sulla propria pelle le stesse esperienze del Messia. Messia dei carmi del servo di sofferente di Isaia, e dunque il Messia che anche noi cristiani abbiamo riconosciuto in Gesù di Nazaret. Nel momento stesso in cui riconosciamo Gesù di Nazaret, il Messia di Israele, non possiamo dividerlo in nessun caso dalla storia di Israele. Giovanni Paolo II lo disse in modo esplicito: ricordatevi che Gesù era ebreo, è ebreo e lo sarà per sempre. Ecco perché non posso fare a meno di interrogarmi io sulla storia contemporanea di Israele, così come non possiamo tutti noi fare a meno di interrogarci sulla storia contemporanea della nostra Chiesa. Non possiamo prescindere dalla contemporaneità come se non ci fosse una continuità tra ciò che è accaduto negli eventi raccontati dal Nuovo Testamento e ciò che sta succedendo ancora e succederà sino alla fine dei tempi. E di questo devo dirvi che ho ricevuto un insegnamento molto preciso dai padri della Chiesa, che Gregorio Magno esplicita in modo più corretto e più sintetico in latino, ma che è condiviso da tutta la patristica teologica orientale e occidentale, e cioè che il Nuovo Testamento non è un insieme di libri che si concludono con il libro dell'Apocalisse, ma il Nuovo Testamento è la storia che ha avuto un nuovo inizio con Gesù e che si concluderà soltanto alla fine dei tempi. Per cui è legittimo, anzi è indispensabile, definire la nostra storia attuale, nostra personale e nostra di umanità, storia del Nuovo Testamento. Dice Gregorio Magno, come l'Antico Testamento si conclude con la venuta del Figlio di Dio nella carne, così il Nuovo Testamento si concluderà con il ritorno del Figlio di Dio nella gloria. Noi siamo nel Nuovo Testamento, e se siamo nel Nuovo Testamento non possiamo prescindere da cercare quale misterioso significato si nasconde negli eventi che ci toccano quotidianamente. E non si tratta soltanto degli eventi che toccano il popolo di Israele e dei suoi vicini, assolutamente no. Proprio il capitolo 3 del Vangelo di Luca, di cui fa parte il brano che ci è stato proposto per la domenica che stiamo celebrando, richiamano il collegamento tra il figlio di Maria e il figlio di Adamo. Mentre nella genealogia di Matteo ci si ferma ad Abramo, nella genealogia di Luca si arriva ad Adamo. Gesù, figlio di Adamo, figlio di Dio. E dunque dentro questo tipo di misteriosa realizzazione dobbiamo metterci tutti per capire il senso di ciò che si è stato proposto, perché ci viene proposta niente altro che la partecipazione alla natura divina. E dentro questa intuizione che adesso cominciamo anche a capire, la differenza che passa tra il battezzatore di nome Giovanni Battista, che battezza nell'acqua, è il Goel, del quale Giovanni Battista si ritiene assolutamente non solo indegno, ma incapace, ancora non solo incapace, ma senza nessuna autorità per farlo, di sostituirsi al Goel, presentandosi lui come Messia. Assolutamente no. Questo no di Giovanni Battista è un no che richiama Giovanni Battista certamente, ma richiama anche tutti coloro che in qualunque modo e per qualunque motivazione storico-politica o perfino teologica pretendessero di mettersi al posto del Goel, che è unicamente lui, Gesù di Nazareth, che viene investito totalmente dall'alto, da questa voce che apre i cieli. Apre i cieli per lasciar passare la voce del Padre. Questo è il Figlio mio, l'eletto, e lui ho posto ogni mia compiacenza. Che cosa può comportare tutto questo nel contesto di ciò cui abbiamo fatto riferimento. Comporta che Gesù di Nazareth, il prediletto di Dio, in cui è posta tutta la compiacenza del Padre, è il referente necessario non soltanto per il riscatto di Israele, ma per il riscatto dell'umanità intera. Cioè il suo sangue non ristabilisce soltanto l'alleanza eterna con Israele, ma ristabilisce anche quella nuova ed eterna alleanza di cui fanno parte tutti i popoli della terra. Ed è qui che riceve la sua forza, la sua straordinaria, diciamo, ricchezza, il dato battesimale. In Gesù siamo immersi non nell'acqua purificatoria di Giovanni Battista, ma nel suo sangue che elimina con la sua redenzione ogni incapacità di rapporto con Dio e apre ad un nuovo inizio che permette la partecipazione alla natura divina, non con acqua soltanto, ma con acqua e sangue, che permette la comunicazione dello Spirito. E come direbbe la seconda lettera di Pietro 1,4, la partecipazione alla natura divina. Tutto questo attraverso una strada molto elementare, una strada che può perfino impressionare, perché tutti noi, posti di fronte al battesimo di Giovanni, possiamo illuderci, osservando l'evento dal punto di vista religioso, che si possa trattare di una sorta di purificazione della persona. Ha sbagliato, adesso si sottomette al battesimo, il battesimo lo ripulisce e quindi ritorna finalmente pulito. Giovanni Battista stesso spiega il senso del suo battesimo, sottolineando che appunto di questo si tratta. Il suo battesimo, suggerisce su Giovanni Battista, è come il bagno che la promessa sposa fa davanti a dei testimoni prima di aprirsi alla celebrazione delle nozze, la mitve, cioè proprio questo bagno che la ragazza è tenuta a compiere per potersi presentare pura davanti al suo sposo. E dice Giovanni Battista: io sono soltanto il testimone di questa preparazione e vi aiuto con le mie parole, con i miei gesti, perfino con il gesto di battezzarvi nell'acqua, ad aprirvi a colui che sta per arrivare. E vi apro a colui che sta per arrivare utilizzando tutti gli strumenti che sono propri della religione. Sono gli strumenti della pietas, sono gli strumenti del senso di colpa, sono gli strumenti che ci permettono di ripulirci dai nostri peccati, ma non sono la nuova creazione. E qui ne approfitto per sottolineare quanto sia importante nella comprensione di questi misteri di purificazione o di rinascita la differenza tra senso di colpa e senso di peccato, prescindendo da ciò che direbbero gli psicanalisti. Io seguo da molto tempo ormai questo Massimo Re Calcati, che è molto interessante, ma a prescindere da quello che può dire lui come psicanalista, per noi il senso di colpa è strettamente connesso con la pena. Il senso di colpa ci nasce fin dalle origini, fin da quando usciamo dal grembo della mamma, se volete, e ci accompagna lungo tutta la vita. E ogni senso di colpa richiede una pena che passa attraverso il riconoscimento della nostra colpa e la disponibilità a lasciarci pulire, purificare, perfino attraverso la penitenza, intesa come poenitentia, non come paenitentia, cioè come scotto da pagare, pena da pagare. Va molto bene, ma fino qui arriva Giovanni Battista. Giovanni Battista non ha alcuna possibilità di raggiungere ciò che noi chiamiamo le conseguenze del senso del peccato. Il senso del peccato è il tradimento, è l'idolatria che porta appunto all'adulterio, e il senso del peccato comporta la possibilità di essere eliminato soltanto grazie alla redenzione del sangue di Cristo. E dunque altro è provare il senso di colpa e sottomettersi ad una pena più o meno conseguente, e l'altro è provare il senso del peccato che ci compunge il cuore, si fa paenitentia, cioè mi dispiace, mi compunge il cuore e mi apre alla realtà nuova, possibile grazie al sangue di Cristo. Ho detto questo perché? Perché la differenza sostanziale tra il battesimo di Giovanni e il battesimo di Gesù è proprio questa. Il battesimo di Giovanni può essere relativo alla colpa e quindi può essere anche accompagnato alla pena o dalla pena, ma il battesimo di Gesù è una vera e propria rinascita. Siamo resi partecipi della natura divina. Diventiamo in Lui, grazie all'immersione con Lui nel suo battesimo pasquale, figli del Figlio, e perciò capaci di poterci rivolgere a Dio con piena fiducia e piena confidenza, invocandolo come Padre, Padre nostro. Questo non capivano i carnali che ascoltavano Giovanni Battista, gente cioè abituata all'esperienza della vita, si fa riferimento a quei sessatori delle tasse che avevano cuore di pietra di fronte ai pianti magari di chi non poteva pagare tutte le tasse, fa riferimento ai soldati che per definizione sono delle persone dure che purtroppo sono all'origine delle violenze, non riuscivano a capire. E potevano essere tentate di ridurre tutta la bella notizia della messianicità pensata dai profeti unicamente alla pena dovuta alla colpa. Giovanni Battista invece dice: no, io non sono il Goel, io non sono il Redentore, io non sono il riscattatore, ma nel senso di Redentore. Io non sono uno che può farvi nascere una seconda volta. Sta in mezzo a voi, sta arrivando con voi colui che ha questa potenza, questo potere che viene unicamente da Dio. E sono le parole che ci siamo sentiti dire qui dal testo di Luca. Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Questo Spirito Santo e fuoco sono due espressioni che ritornano anche all'interno del Nuovo Testamento. Pensate al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, che parla di queste lingue di fuoco, no? Che si ponevano su ciascuno dei membri dell'assemblea e li riempiva di Spirito Santo, al punto che li rendeva abili a parlare tutte le lingue del mondo, perché la bella notizia della redenzione fosse udita da tutti. Egli vi battezzerà nello Spirito Santo e nel fuoco. Spirito Santo come rinnovamento della vita e il fuoco come un fuoco che brucia la bula, ma garantisce l'autenticità del grano. Dunque tutto qui dovremmo tentare di riassumere il messaggio del Vangelo di Luca di oggi, in modo da poter finalmente riaprirsi non solo la speranza, ma la gioia di vivere, la gioia di vivere, per quanto pesanti possano essere state le nostre colpe. Non c'è più spazio per la pena, lasciamola ai religiosi, questo riferimento alla pena, e magari uomini o donne di Dio che pensano attraverso le proprie mortificazioni, le proprie rinunzie, i propri meriti, guadagnarsi il paradiso. No, 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 ve l'ho detto altre volte, Gregorio di Nissa è durissimo su questo, Gregorio di Nissa è il mio padre della Chiesa per eccellenza, su cui ho studiato tanto. Finché compi qualunque cosa per sfuggire l'inferno o meritarti il paradiso, non sei ancora cristiano, punto e basta. Qui sta la differenza tra Giovanni Battista e Gesù, che è il figlio prediletto del Padre, che apre a un atteggiamento completamente altro. Non c'è nulla, assolutamente nulla, che possa impedire all'uomo di sentirsi destinatario della redenzione, della rinascita e della possibilità di vivere una vita nuova, garantita dalla gioia di essere partecipi della natura divina. È all'origine di tutte le nostre vocazioni cristiane, c'è proprio questo, perché è questa la nostra origine battesimale, è questa la rivisitazione che ciascuno di noi ha fatto del proprio battesimo, quando si è posto magari di fronte alla propria stessa peccaminosità, magari alla propria idolatria, magari al proprio adulterio, e ha messo tutto, tutto nel fuoco dello Spirito Santo, che ha avuto in lui o in lei la possibilità di farla nascere o farlo nascere una seconda volta. Ed è il nostro battesimo. Da una parte sembra che celebriamo il battesimo di Gesù nel Giordano, ma dall'altra, come direbbe il padre della Chiesa, è l'occasione per renderci conto che grazie all'immersione in quell'acqua, H2O, in quell'acqua del Figlio di Dio, quell'acqua H2O, che è natura, è semplicemente creatura ed è natura, è vivificata interiormente da una energia che noi chiamiamo energia divina, che ci permette di riemergere da quell'acqua battesimale in cui ci siamo immersi confessando la fede e riemergere come figli di Dio. È la bellissima notizia del battesimo, eh? È la bellissima notizia che ciascuno di noi può ricevere dopo una confessione sincera, o può ricevere dopo che ha celebrato le sue nozze cristiane, oppure dopo che ha celebrato la sua professione monastica. Si nasce una seconda volta, per cui tutto ormai ha colori diversi, ha profumi diversi, a sollecitazioni diverse di vita, per cui all'interno delle nozze lui è per lei e lei è per lui la presenza stessa di Dio all'interno della propria intimità, che non è soltanto un'intimità fisica ma è una intimità globale. Ed è tutto ciò che accade, anche ho detto, quando ci si ritrova di fronte ad una compunzione del cuore davvero profonda e ci si mette di nuovo nelle mani della misericordia di Dio. Ed è tutto ciò che poi noi, come monaci e come monache, rivediamo all'interno del nostro impegno professionale. Ecco, credo che abbiamo detto abbastanza. Adesso rifletteteci un pochino anche voi. Io di queste cose ho riflettuto a lungo. Come dicevo prima, forse non ce l'avete tutti, il mio volume sulla Lezione Divina sul Vangelo di Luca ha delle pagine che il Signore mi ha suggerito di approfondimento di questo testo, che io consiglio chi può di poterlo leggere, perché le cose che ho capito io, aggiungendosi a quelle che capite voi, vi apriranno certamente gli occhi di fronte a questa bellissima notizia del nostro battesimo. È il battesimo di Gesù, certo, ma è anche il nostro battesimo. Ed è un battesimo che ci carica di una gioia incredibile, realizzando ciò che si identifica con la volontà di Dio, come dicevano i padri della Chiesa, il quale dichiaravano che il vanto di Dio è la felicità dell'uomo.
Beh, anch'io ho tenuto conto in questa lezione divina del tempo che abbiamo vissuto, cioè leggevo queste letture come la realizzazione, appunto la consolazione l'abbiamo ricevuta proprio, ecco, tutta questa profezia la vedevo concretizzata in ciò che abbiamo fatto di quello che abbiamo vissuto in questo tempo, e cioè il Natale del Signore, la celebrazione della sua venuta. E mi colpivano due cose che vedo, che ho visto. Mi sono fatta accompagnare da questa voce che grida, ma che cosa grida? Ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede, come un pastore, eccetera. Prende, è questa relazione che ci viene data, donata, ma proprio questa potenza, che ecco il vostro Dio, l'abbiamo vista, l'abbiamo vissuta nell'accoglienza di questo figlio, di questo bambino che abbiamo celebrato nel misteri del Natale, e che poi si è rivelato alla presenza dei magi come re, possiamo dire, dell'universo. E questo vedevo anche nella lettera di Paolo a Tito: è apparsa la grazia di Dio. Insomma, siamo tutti dentro questo mistero del Natale che porta salvezza a tutti gli uomini, insegna a rinnegare le impietà, i desideri montani, a vivere con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza. Cioè è apparsa, è venuta, l'abbiamo sperimentata. Ecco, entrare dentro questo mistero del Natale, ecco, vedevo dentro tutto questo la potenza del Dio che viene gridato, no? Per salvare tutti, la grazia di Dio che appare e che salva tutti. Ecco, lo vedevo nelle parole del Padre che dice, anche qui mi sono soffermata proprio su questi ultimi versetti, perché mi ha colpito che Giovanni Battista dice: io battezzo con acqua, e invece egli battezzerà in Spirito Santo, cioè non è con un mezzo, cioè Giovanni utilizza l'acqua, è appunto quello che diceva anche Innocenzo, e invece Gesù, dice Giovanni, colui che viene dopo di me battezzerà in Spirito Santo. Ed è molto bello perché qui i padri parlano anche loro, cioè non con un mezzo, non attraverso qualcosa, attraverso qualche elemento, ma nella presenza, immettendoci nella presenza. Il battesimo è un metterci in Dio, davvero, no? Questo l'abbiamo, per questo il Figlio ha preso la nostra carne, è un'altra cosa che utilizzare qualcosa, quindi Gesù non utilizza l'acqua. E poi mi sono soffermata su questo, ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato, e poi Luca dice, e Gesù, tra parentesi, ha ricevuto anche lui il battesimo, quindi mi sono immaginata un po' la scena, come tutti venivano battezzati, anche Gesù è stato battezzato, ma Luca si sofferma su un aspetto, e stava in preghiera. Questo è particolare di Luca. Allora sì, c'è questa rivelazione del Padre, il cielo si aprì, discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come di colomba e venne questa voce che in alcuni testi molto antichi, lo riporta la Bibbia di Gerusalemme e la Bibbia di Gerusalemme accoglie questa versione, si dice tu sei il figlio mio, l'amato, oggi ti ho generato, cioè riprendendo il Salmo 2, versetto 7. E anche questa è una versione, tanti testi antichi si è ritrovata poi. Perché è bella questa versione? Perché è proprio la generazione, l'intronizzazione che fa il Padre, no? Questa voce. È come che se Gesù ricevesse proprio questo battesimo, tu sei il figlio, no? Oggi ti ho generato. È la continuazione, potremmo dire, del Natale. Lì, nato da Maria, qui proprio i cieli si aprono. Per me è un grande evento questo che lo riporta in modo particolare Luca. Tu sei figlio mio, cioè questi cieli che si aprono, è una cosa meravigliosa. Ecco, ci sono commenti molto belli qui dei padri su questo aprirsi dei cieli. Come diceva anche Innocenzo, è la nuova creazione. Anche il riferimento alla colomba, appunto, il riferimento a una nuova creazione, alla nuova a una redenzione assoluta. Qualcosa di unico, ecco. E questo viene riportato anche, questo evento viene sottolineato nel prefazio domani, che dice così, mi ha fatto anche pensare questo, nel battesimo di Cristo al Giordano tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Ci si rivolge al Padre qui. E cosa dice? Dal cielo hai fatto udire la tua voce. È un grande evento questo, non si era mai percepito prima. Perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi. E poi, secondo, con lo Spirito che si posava su di lui come colomba, hai consacrato il tuo servo con unzione sacerdotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia inviato a portare ai poveri il lieto annunzio. Cioè, io lo trovo bellissimo questo, cioè questo prefazio che riassume le opere meravigliose che Dio ha fatto, no, in Gesù. Ecco, lì proprio, mentre Gesù, mi sono soffermata molto su questo, magari gli altri si battezzavano e se ne andavano, e qui viene riferito Gesù stava in preghiera. Si sono aperti questi cieli anche per lui, che come Verbo incarnato, come figlio, ha dovuto riappropriarsi, no? è questa rivelazione del Padre, questa intronizzazione che fa il Padre, proprio nell'evento del battesimo, cioè io pensavo proprio questo, il battesimo di Gesù è il compimento del battesimo di Giovanni, ma è il nostro battesimo per tutta l'umanità, cioè queste acque, come si diceva prima, che sono proprio per l'immersione del figlio dell'uomo, del figlio di Dio, sono ormai purificate. Questo vale per tutti gli uomini che attingono a qualsiasi, possiamo dire, acqua, no? Che con atteggiamento di fede, ecco, io penso che in Gesù proprio è questo battesimo di tutta la natura umana, compresa la creazione, è la nuova creazione. Forse riflettiamo anche poco su questo, cioè che cosa, gli effetti del battesimo di Gesù, come ce l'ha rivelato, proprio come si è aperto come ce l'ha rivelato il Padre.
Sembra che Gesù inizia questo dialogo con il Padre, non dice che cosa dice, ma sta in preghiera, sta parlando con il Padre. E il Padre risponde, ma non le risponde Gesù, le risponde Gesù, tu sei il figlio mio, ma non lo fa in modo privato. Non è un dialogo soltanto tra loro, come che si apre a coloro che sono lì. Quindi questa voce che scende, la preghiera del figlio che sale, la voce del profeta che sale, ma a me mi ha fatto pensare che c'è un dialogo che siamo invitati noi anche per unirci a questo dialogo che si dà propriamente per il battesimo. Mi ha fatto anche ricordare un po' il mio battesimo anche, e la mia domanda è come si alza la mia voce per rispondere a questa voce del Padre che scende.
Mi ha colpito proprio anche quello che diceva Silvia, il fatto proprio che Giovanni dà testimonianza. Non dice io non sono venuto mai in lui, no? Che battezza. In un altro Vangelo dirà ho visto lo Spirito, mentre qua non si dice che è lui che ha visto la colomba, insomma, non si dice. La cosa che ho subito mi è venuta alla mente è la liturgia, no? Il fatto che sia quando Gesù prega da solo, che l'abbia visto solo lui, Vangelo, no? Lo Spirito, e abbia sentito solo lui la voce, oppure che l'abbiano sentito anche gli altri, è una realtà che comunque esiste, sia l'una che l'altra, no? E come è esistita per lui, esiste per noi, no? E è proprio questo che ho riflettuto, il fatto, cioè la preghiera e quindi la liturgia, ogni liturgia, che può essere il nostro battesimo, ma anche questa la liturgia, no? La meditazione, la collazione che facciamo, che è sempre qualcosa di personalissimo, no? In cui ciascuno di noi vede e sente lo spirito che agisce, no? Anche nella parola, come devo dire, nella sottolineatura che il Signore dà a ciascuno di noi della stessa parola. Quanti siamo qua, tante sono le sottolineature differenti, c'è chi le dice, c'è chi non le dice, no? C'è chi sta in silenzio. E questo è il fatto, no? Quello che mi ha colpito, la coincidenza di un cammino, quindi di una liturgia personale, possiamo dire, e di un cammino di una liturgia comunitaria, no? Ma ecclesiale, cioè veramente siamo tutti, siamo. E quindi dall'eremita che sta da solo, dal recluso che nessuno vede, no? Dal bimbo nel grembo che ancora non si vede neanche, eppure vive, possiamo dire, quasi una liturgia, no? Misteriosa e nascosta, al Papa, che diciamo è quello più evidente, veramente siamo sempre dinanzi a Dio, no? E poi la cosa bella che mi ha colpito, che si ritorna anche nella prima lettura con consolate, consolate il mio popolo, cioè sempre questo riferimento al fatto che non siamo mai soli, mai, mai, siamo sempre, anche quando siamo, detto io, soli nel grembo oppure in un eremo, no? Siamo sempre insieme a tutti quanti gli altri e siamo testimoni, questo come Giovanni è testimone, no, di Gesù, colui che viene dopo di me, dirà, come abbiamo detto in un'altra parte, in un altro Vangelo, io ho visto scendere su di lui, no? Come una colomba. Siamo testimoni, ed è vero. Io dico, beati gli occhi, anche la parola, perché noi tante volte lo siamo, testimoni con gli occhi, ma ci fa difficile dirlo a parole, sulle meraviglie che il Signore compie negli altri, no? Quindi le meraviglie innanzitutto che compie noi, le vediamo, grazie a Dio, tante volte non le vediamo neanche quelle, però anche importante, fa parte della liturgia anche lodare Dio per le meraviglie che compie in ciascuno di noi, ma anche in tutti quanti gli altri.
Io sono così, Madre Michela appunto citava, no, la voce del Padre che viene anche riportata in alcuni codici, no, come riprende il Salmo 2, quindi il figlio che è stato generato e l'intronizzazione del figlio. E in fondo io, insomma, mi è capitato, devo dire del tutto casualmente, di trovare, diciamo, uno scritto, in realtà di uno scrittore praticamente non semi sconosciuto, è Teofilo di Antiochia. Bisogna essere, diciamo, molto addentro, visto che rimane una sola cosa, diciamo, sua, e poi appunto, insomma, proprio della fine del secondo secolo, 188, insomma, mi pare. Però è il primo, in questo suo unico scritto, che usa la parola Trinità. E però non e fa un discorso che Padre Innocenzo tante volte ce ne ha parlato, no? Agostino fa il discorso della Trinità come l'amore, l'amante e l'amato. Dunque il Padre che è l'amante, il Figlio che è l'amato e lo Spirito effuso che è l'amore. E lui, che è molto precedente e non arriva, diciamo, ancora, come dire, a questa così chiarezza che apre anche il cuore, però dice comunque una cosa che oltretutto anche Madre Michela un po' dicendo della consacrazione, lui dice è una consacrazione, il Padre consacra, il Figlio è consacrato e lo Spirito Santo è la consacrazione stessa e loro sono sempre insieme, ci sono sempre in ogni circostanza della vita di Gesù, ma anche della vita nostra, dopo che è venuto Gesù e lo Spirito è disceso su di lui, ma su ognuno dei suoi amici, dei suoi discepoli. E quindi questa solidarietà nella consacrazione,
che vive la Trinità è una solidarietà che è di Dio con noi e di cui noi ci possiamo appropriare, cioè alla nostra portata, basta volerla. E quindi in questo senso è vero, appunto, diciamo a Padre Michele, metterci nella presenza, metterci nella presenza proprio con anche la gioia che è proprio questo metterci nella presenza che ci rende appunto fraterni. E Denise lo diceva anche nella grande diversità, perché in fondo uno dei problemi anche nella Chiesa è che si pensa che per essere concordi bisogna essere uniformi nel pensare le stesse cose, quando bisogna essere invece uniformi nel guardare nella stessa direzione. E quindi guardare quello che succede, guardare i cieli che si aprono e guardare nella vita di oggi, nella vita anche spicciola nostra, quando i cieli si aprono, e vedere questo spirito che irrompe. E secondo me, lo dico anche come una piccola cosa, appunto, Denise parlava di liturgia, in fondo uno dei modi per volere essere partecipi di questo è anche semplicissimo, ed è proprio prendere sul serio il più semplice dei nostri gesti liturgici, cioè il segno della croce. Lì c'è la Trinità e la kenosi di Gesù, ed è un segno che noi facciamo sul nostro corpo e ci conformiamo a Gesù che è presente nella nostra vita e ha dato la vita per noi. Non è una formula di catechismo, diventa qualcosa che si imprime nella nostra carne.
Michelina.
Poco da dire, perché l'impressione che ho nella liturgia della parola di domani è che basti un grande ringraziamento. Il dono che l'umanità ha ricevuto in Gesù è immenso, e l'abbiamo detto in tanti modi da tanto tempo. E la festa, la solennità che celebriamo domani ci ricorda soltanto questo. È un grande regalo, è un grande dono, dove non solo, come insegnano i padri, l'uomo diventa Dio con l'incarnazione di Dio, ma da domani l'uomo sperimenta veramente l'amore pieno, perché questo senso del perdono, questa purificazione così totale nel battesimo che Gesù porta, è qualcosa di troppo grande, di tanto grande. E questo me l'ha fatto riflettere il Salmo, anche la seconda lettura, che è un po' un collage, ma il Salmo è spettacolare, perché è un grande inno a tutte le opere che Dio fa in tutto il creato, dal cielo agli abissi. E la conclusione di questi frammenti qui è interessante, è molto forte, per me è stato forte, perché alla fine, negli ultimi versi, recita così: nascondi il tuo volto, gli assale il terrore, togli loro il respiro, muoiono, ritornano nella loro polvere, mandi il tuo spirito, sono creati, rinnovi la faccia della terra. Nascondi il tuo volto, questa prima frase mi ha fatto molto pensare, perché è chiaro che noi siamo finiti, moriamo, no? Quindi secondo quella che è la storia che Dio ci dà di vivere, a un certo punto il respiro c'è tolto, e questo umanamente è così, non c'è un grande dramma, però questa cosa di nascondere il volto non muore l'uomo, è il terrore. E quindi il grazie mi viene proprio dal fatto che il Signore in Gesù per sempre non ci ha nascosto il suo volto, anzi ce l'ha rivelato nella maniera più definitiva e più totale che la storia dell'umanità poteva mai vedere.
Mi è venuto in mente che Gesù, sentendo che soprattutto nelle letture che abbiamo sentito oggi, ma tutto questo periodo del Natale, ogni giorno anticipa veramente tutto per noi. E allora io mi chiedevo, ma cosa anticipa? Una delle cose, perché soprattutto oggi l'Evangelo e le letture sono piene di simbolismo e ognuno è di una profondità immensurabile, e allora la manifestazione che oggi Gesù viene a rivelarci è proprio la manifestazione dell'amore del Padre. Ma non solo, è la manifestazione della tenerezza, della mitezza, della dolcezza, della bellezza. Ecco la colomba. È proprio la rivelazione, la manifestazione di un Dio che non troveremo mai le parole per dire veramente nella nostra conoscenza quello che vogliamo dire. Ecco un primo punto. E come ha detto Innocenzo, anche anticipa la storia della potenza della misericordia di Dio. E non solo, la speranza che dobbiamo portare in noi, soprattutto. E ancora, anticipa la nostra partecipazione nella natura divina. Cosa vuol dire questo? Anticipa il nostro vero essere. Senza questo non possiamo essere, perché è in Lui che siamo veramente uomini e donne liberi e possiamo essere felici. E allora le letture rivelano tutto questo. Soprattutto mi ha stupito tanto la seconda lettura della lettera di San Paolo a Tito. E come ultima cosa è proprio questo, nella seconda lettura, che dice che questa grazia ci insegna a rinnegare il male per saper vivere il bene. Ora, allora, una cosa che proprio mi ha fatto pensare, ma è una cosa che non possiamo credere, e allo stesso tempo dobbiamo credere, che San Paolo ti dice rinnegare e rimanere nella tesa con sobrietà. con giustizia, con pietà. Ritorna la colomba. Ma allora dicevo anche, l'esempio che oggi abbiamo nella nostra società mondiale, immerso nella ingiustizia, in piena guerra da tutte le parti, ma dove stiamo andando? Cosa aspettiamo? Cosa vogliamo veramente che si manifesti davanti a noi? Ecco, la risposta anche si può trovare nella seconda lettura, ma non solo, soprattutto in quella voce, perché è proprio il Signore che può aiutarci a saper vivere, come l'Apostolo dice, in questa serenità, in mezzo alle turbulenze della vita, nell'attesa di questa manifestazione della grazia. È possibile. E allora dove sto andando? Possiamo dire, no? Possiamo chiederci, dove sto andando io? Con la mia impazienza? Con il mio non perdono? È da chiederci. Egli ha dato se stesso per noi per scattarci da ogni iniquità. Ecco, e qua si conclude che è la grazia della potenza e la presenza dello Spirito che può aiutarci a vivere questo che San Paolo stesso ha saputo accogliere. E oggi possiamo godere di queste parole, ma soprattutto sperimentare nella nostra vita.
Vuoi il microfono? Ci arrivi?
No, parlate.
Alza la voce. Alza la voce.
Sì. Allora, appunto queste letture, questo brano del Vangelo di oggi è anche una grande gioia, anche una grande domanda per questo tempo ordinario che si apre. E pensavo appunto come Gesù non si sia manifestato da solo in questo battesimo, anzi si è messo con tutti gli altri per essere battezzato, ma è la voce del Padre che lo conferma, sono le parole del Padre che lo confermano, mentre la sua attesa anche dopo il battesimo è piena di preghiera. E riflettevo appunto sulla preghiera e lo spirito nella vita di Gesù e quindi anche nella nostra, perché le parole di Dio sul Figlio sono il sigillo di un legame. Dio è presente nel Figlio, il Figlio rimane nel Padre. E Luca parla spesso della preghiera di Gesù e della potenza del Signore. Mi sembra due capitoli dopo Luca dice la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. E poi anche nelle letture che abbiamo fatto in questi giorni appare molto chiaramente di che genere di potere si tratta. È un potere amico degli uomini, è un potere che vuole il bene degli uomini, è un potere che vuole, appunto come diceva anche Innocenzo, la felicità degli uomini. Appunto anche oggi, appunto nel brano del Vangelo il Signore dice al lebbroso: lo voglio, voglio la tua guarigione, la tua purificazione. E questo allora è una domanda anche per me, per noi, di rimanere in questo legame che oggi il Signore apre anche a noi.
Francesca, cosa volevi dirci?
I testi della liturgia ci mettono in presenza, come si è visto, di molte voci. C'è la voce del profeta che annuncia la venuta del liberatore a un popolo che è ancora nell'esilio di Babilonia. C'è la voce di Giovanni che dice: non sono io colui che aspettate, viene dopo di me uno più forte di me. C'è la voce del Padre che dice a Gesù: tu sei il mio figlio, l'amato. E tutte queste voci ci mettono di fronte a un paradosso. Almeno il paradosso è che l'unica voce che non si sente è la voce del Verbo fatto carne, che è...
Dovrebbe essere la parola.
Come?
Dovrebbe essere la parola.
Che è la parola consustanziale al Padre. Quindi c'è questo fatto misterioso che ci chiede di inoltrarci.
Pregato.
Nel mistero del silenzio del Verbo, che è messo qui di fronte a una forte presa di coscienza, non della sua identità, perché questa non è in dubbio la sua identità di figlio, ma certamente degli eventi di un'esistenza che comincia a svolgersi e che proseguirà lungo tutto un cammino. Però poi, se approfondiamo questo silenzio del Verbo, che è stato anche messo a luce, che è un silenzio particolare, perché Gesù è in preghiera e quindi la parola del Verbo sul Giordano è la più intima e la più personale alla quale noi possiamo pensare, che è la parola del colloquio con Dio, con il Padre, in comunione con Lui e in comunione con tutti quelli che sono presenti in quel momento, con tutti quelli che verranno nel tempo della storia. Perché ogni preghiera, diciamo così, poiché si rivolge al Padre nostro, è una preghiera di comunione con il Padre e con il fratello. E quindi questo penso che mi ha molto colpito. Quindi anche nel silenzio del Verbo vive e vibra una parola nascosta. L'altro elemento che mi ha molto colpito è il popolo che è in attesa, perché il verbo greco che significa utilizzato, popolo che attende, e si riferisce all'attesa messianica, non è un'attesa temporale storica, viene utilizzata nel Vangelo per tutti, nei confronti di tutti coloro che aspettano il Messia. Giuseppe di Arimatea, che attende il Messia, il Marco, Simeone che attende il regno di Dio, la profetessa Anna che attende la manifestazione della salvezza, la creazione, come dice San Paolo, che attende la manifestazione della piena rivelazione di Dio. Dunque è un'attesa particolare, è un'attesa che è una, come dice etimologicamente la parola, attendere, è un'attesa protesa verso una venuta. E quindi attendere anticipando nel desiderio la presenza di colui che viene. E questa è la qualità della nostra attesa per ogni incontro con il Signore.
Se non ci sono altri interventi, possiamo concludere con questo. Sì.
Ah. ecco il microfono.
Sono con questa riflessione qualche fuori delle considerazioni che abbiamo svolto e mi riallaccio soltanto alle primissime riflessioni di Innocenzo e nello stesso tempo chiarisco che è solo nel tentativo di, non dico aggiungere, ma di rendere un filo, di vedere quella che a me sembra una complessità di situazione quando ci si riferisce agli eventi di Israele, dello Stato di Israele oggi. A me è venuto in mente di aver letto la sottolineatura anni fa che veniva fatta delle parole: è meglio che un uomo solo perisca che non tutto il popolo. Anche i capi di Israele allora hanno potuto sbagliare, e se hanno potuto sbagliare allora non è assolutamente certo che non possano sbagliare ora. E quindi la riflessione sulla possibilità di errore dei capi che fanno alcune scelte credo che sia aperta alla nostra considerazione appunto delle vicende di Israele, che peraltro non conosco abbastanza per poter esprimere un giudizio, ma di cui conosciamo soltanto echi travisati, dico travisati appositamente, da tante mediazioni di notizie che ci pervengono attraverso i media. Grazie.
Voglio solo aggiungere un pensiero, cioè la mia convinzione è che siamo ancora all'interno della Historia Salutis, che è realizzazione del Mysterium Salutis. Non c'è una frattura fra i tempi di Gesù e i nostri tempi, ma c'è una continuazione con tutto ciò che questo può comportare. Tutto qui.
Bene, portando proprio, come diceva anche Michelina, benedicendo Dio per tutto ciò che continuamente fa, sempre nuova creazione, nonostante un mysterio iniquitatis anche, di cui siamo tutti responsabili. Ecco, lodiamo con il Salmo 103, proprio il Padre, per tutto quanto opera ancora oggi e perché possiamo avere occhi per vedere i suoi prodigi e per ascoltare ancora una volta la sua voce. Benedici il Signore, anima mia.
Benedice il Signore, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia.
Sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Tu che distendi
Signore, anima mia.
Del tuo amato figlio hai manifestato la tua bontà per gli uomini, concedi a coloro che sono stati rigenerati nell'acqua e nello spirito di vivere in pietà e giustizia in questo mondo per ricevere in eredità la vita eterna, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona festa del battesimo, eh? E domani canteremo i Tribus Miraculis.